due parole in effetto, quacermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Ciao a tutti, ciao a tutte, eccovi su Radio Wombat e sulla stampa rassegnata. Ciao, un caloroso saluto, come dico sempre, a chi ci ascolta con più assiduità e sa più o meno cosa aspettarsi da questa trasmissione, e un brevissimo biglietto da visita per chi ci incontra per la prima volta, per caso, per curiosità, per qualcosa che lo ha colpito nella trasmissione di questa settimana piuttosto che in quelle precedenti. E andiamo a dire che questa trasmissione, che si chiama appunto Stampa Rassegnata, nasce dall'idea di fare una rassegna stampa, ma Stampa Rassegnata è il tentativo di descrivere già dal titolo una situazione, una condizione di non eccessivo accademismo e non troppa presa sul serio anche di noi stessi, benché cerchiamo senza darci aria di fare anche informazione o, come si diceva una volta, controinformazione, guardando quello che succede sui giornali che ancora fanno cronaca locale, e a partire dalle notizie che vediamo fare appunto critica o polemica, o quando ci riesce, quando ne abbiamo la possibilità, i contatti e i tempi giusti, anche dare la parola a realtà e situazioni, singoli o collettive che siano, in conflitto sulla nostra area metropolitana fiorentina. Questo è un po' quello che facciamo qui, quindi dicendo questo ho fatto ormai il biglietto da visita e i saluti a tutti e tutte, e quindi cominciamo a guardare quello che ci sembra più interessante sulla stampa di questa settimana. Direi che non ci possiamo esimere, e lo facciamo anche a dirla tutta con piacere, oltre che con, tra virgolette, dovere, guardare quello che la stampa locale ha detto, ha scritto e ha messo in luce rispetto alla vertenza della ex GKN, che continuiamo tutti e tutte a chiamare un po' così, lo fanno anche i lavoratori che continuano a chiamarsi collettivo di fabbrica GKN, perché attaccati anche giustamente alla storia di quello stabilimento, alla loro storia produttiva e alla, insomma, all'essenza stessa della comunità, che oggi è più che mai comunità di lotta e che prima era anche comunità produttiva e che nasceva dentro quello stabilimento, e che quindi in continuità a quell'esperienza continua a definirsi così. Quindi ex GKN, anche se ora la fabbrica, come sappiamo, si chiama QF, la fabbrica QF, di proprietà appunto di Borgomeo, Francesco Borgomeo, un imprenditore, credo possiamo dire senza dubbio, politicamente nell'area renziana o calendiana che sia, e che in questa settimana nello specifico ha dato prova di sé ancora una volta e ha generato una situazione di tensione, così come è stata da più parti definita, soprattutto nella stampa locale che ora guarderemo insieme, e che appunto ha fatto un po' tremare da una parte i polsi per la preoccupazione, dall'altra parte ha trovato invece anche una risposta solidale, una risposta complice, una risposta unita, tant'è che se dobbiamo, diciamo, fare degli spoiler e delle anticipazioni, ma che non ha senso chiamare così perché arriviamo a guardare i giornali dopo i fatti, quindi a cose fatte, quindi non si spoilera nulla, era per dire che andiamo alla fine della vicenda di questa settimana. Le minacce di sgombero, smobilitazione, smobilizzo, recupero dei materiali che poi lui stesso, Francesco Borgomeo, ha definito o ha chiamato rifiuti, quando in realtà sono pezzi di magazzino che, di cui la fabbrica è ancora assolutamente ricca e piena e che non sono assolutamente rifiuti, avrebbero probabilmente, da una parte hanno ancora un loro valore d'uso o lo avrebbero, dall'altra parte hanno o forse avrebbero anche un valore di mercato, non è quindi ferro da rottamare, ma insomma così sono stati definiti, forse anche per creare un gioco così retorico da far gravare e pesare sulla vertenza operaia che evidentemente si vuole in tutti i modi, se non proprio smobilitare o distruggere, però mettere sempre e continuamente in difficoltà, e ha chiamati rifiuti forse per generare o ingenerare nei lettori o negli ascoltatori delle notizie che lui ha dato attraverso la stampa, le sue dichiarazioni pubbliche, le sue interviste e quant'altro, far passare l'idea che gli operai si stessero opponendo addirittura alla ripulitura della fabbrica dal sudicio, dalla spazzatura, dalla monnezza, dai rifiuti, perché parlando di rifiuti forse è saltato in mente questo, e non so quanti e quante, ascoltandolo e leggendo queste dichiarazioni, pensando ai rifiuti, hanno pensato alle rimanenze di magazzino, che rifiuti non sono assolutamente e non lo sarebbero neanche domani, quindi ecco, questo è un po' quello che è venuto fuori. Comunque, detto che appunto la risposta operaia, la risposta non solo operaia ma anche del territorio, come spesso è stato ribadito dagli stessi compagni e compagne della GKN, è stata forte, ha impedito che ci fosse una soluzione paventata di, diciamo, di forza, di sgombero e di lavori da parte di queste ditte di, diciamo, conto terzi che Borgomeo avrà contattato per andare a recuperare quelli che lui ha definito rifiuti. Però insomma tutta la settimana è stata caratterizzata da questo stato di quantomeno di allerta e di allarme che giustamente GKN ha lanciato in modo direi assolutamente composto. Se guardiamo chi di voi interessato o curioso o non l'avesse fatto fino a qui, ma può tranquillamente farlo, può utilizzare a disposizione delle loro pagine social, diciamo così, io utilizzo quella Facebook per mia comodità, e guardare come i lavoratori e le lavoratrici hanno appunto chiamato questo presidio che si è tenuto lunedì mattina all'alba. Dalle 8 in poi era stata chiamata una presenza solidale. Presenza solidale, come ho detto, che è stata molto importante, che ha visto tanta partecipazione e tante presenze, tant'è che non c'è stato, come si è detto e ripetuto, lo sgombero. Io, più che fare particolari commenti, vorrei guardare con voi quello che è uscito sui giornali e che ci è rimasto, diciamo, tempo di un flash, perché tra sabato, domenica, lunedì e poi martedì ci sono stati alcuni articoli di cronaca che hanno fatto un po' diciamo pubblicità a questa situazione qua, senza eccedere. In alcuni casi si è fatto nei giornali dei richiami sulle prime pagine, che poi sono seguiti gli articoli all'interno del giornale, in altri meno. Ora non sto a dettagliare chi ha messo più in evidenza una cosa o chi l'altra, guarderei gli articoli e i titoli che sono appunto comparsi nei giorni, per mettere appunto in luce, secondo me e secondo quello che è stato fatto dai giornali, la narrazione mediatica di quello che è successo. Questo lo farei come contributo della stampa rassegnata di Radio Wombat alla vicenda della ex GKN, rimandando però per voi ascoltatori e ascoltatrici a, diciamo, prese di parola dei lavoratori e delle lavoratrici di GKN, ad altre trasmissioni e ad altre radio che sono state altrettanto solerti, anzi più solerti di Radio Wombat, anche se magari lontane dal punto di vista della sede fisica delle antenne trasmissive delle radio. Vi rimando per esempio a Radio Onda d'Urto, che è riuscita a realizzare delle interviste, a raccogliere delle impressioni a caldo e poco dopo il presidio di lunedì, e lì potete ascoltare tranquillamente la voce degli operai GKN, voce che anche noi abbiamo più volte cercato e amplificato nei nostri microfoni, ma che questa settimana, sinceramente lo dico senza vergogna e senza problemi, mi sono diciamo fermato nel prendere il telefono, nel cercare e nel chiamare, proprio perché per gli operai e per i lavoratori e per il collettivo di fabbrica GKN è stata una settimana sicuramente veramente ai limiti del delirio, proprio per la tensione emotiva di questa situazione, per il carico di responsabilità che sentono sulle proprie spalle, per le tante dichiarazioni che hanno dovuto rilasciare, per le assemblee pubbliche, per la mobilitazione che è sempre andata avanti e che chiaramente logora, come loro stessi dicono da tanto, e che è anche l'obiettivo di questa strategia padronale contro di loro, quello del logoramento e della stanchezza. E nonostante questo, appunto, si sono moltiplicati gli appuntamenti sia davanti ai cancelli della fabbrica, sia dentro la fabbrica, sia nelle assemblee fuori, quelle che in questi giorni sono state organizzate e costruite con gli studenti della Sapienza, nel tentativo ancora una volta di allargare la lotta per rovesciare i rapporti di forza. L'assemblea di mercoledì 9 a Campi Bisenzio al Circolo Rinascita, assemblea chiamata Assemblea Popolare della Piana Fiorentina, per raccogliere solidarietà ma anche idee per un rilancio di questa fabbrica dal basso e in forma autonoma e organizzata. E quindi mi sono sinceramente, come dire, preoccupato per loro e gli ho evitato un'ennesima intervista, un'ennesima dichiarazione, mentre voi potete sentire le tante parole che hanno rilasciato, le potete leggere sui social, le potete guardare nei video che hanno appunto girato e condiviso, e le potete andare a sentire, come vi ho detto, una trattante anche su Radio Onda d'Urto, che mette a disposizione i suoi podcast. Noi non siamo da meno, anche noi mettiamo a disposizione i nostri podcast, e anche noi ci eravamo lasciati la settimana scorsa nella stampa rassegnata proprio con la voce del Barba, che ci aveva raccontato diciamo il blitz, così era stato un po' definito, cioè il presidio che era stato fatto sotto Confindustria a Firenze ad additare proprio Francesco Borgo e tutta Confindustria nazionale, che sembra si stia mettendo fortemente e ideologicamente contro il tentativo di GKN di rilanciare la fabbrica dal basso, e con questa di rilanciare una lotta in tutto il paese che sia riferita e sia veda come protagonisti non solo gli operai di fabbrica, non solo gli operai di quel determinato settore, ma il complesso delle classi subalterne che stanno subendo, come sappiamo stiamo subendo, tantissimi attacchi, e che vogliamo appunto continuamente passare al contrattacco e rovesciare i rapporti di forza. I giornali che cosa dicono? Il Corriere Fiorentino del 6 novembre, quindi diciamo prima del presidio della mattina del 7, il titolo è: ex GKN, azienda contro gli operai, occupazione abusiva, adesso basta. QF, che appunto è il nome della nuova fabbrica, della nuova GKN, così l'ha chiamata Francesco Borgomeo, QF quindi, mette le mani avanti: contestati per 11 mesi, faremo le nostre valutazioni. Ex GKN, le istituzioni chiedono all'azienda un passo indietro, ma l'azienda si definisce allibita dal comportamento di sindacati e lavoratori che stanno occupando abusivamente la fabbrica. È dunque muro contro muro e il lieto fine si allontana. Non continuo più di così nell'articolo, che è corredato da un'immagine di una delle tante manifestazioni di GKN per il centro della città, con i nostri loro striscioni "insorgiamo", collettivo di fabbrica. Alta tensione, domani l'annunciato sgombero dei materiali. Fossi, io sarò alla fabbrica. Non continuo con l'articolo. Ne guardo un altro, cosa dice la Repubblica del 7 di novembre, quindi la mattina stessa del presidio ai cancelli della fabbrica. Sindacati di base in sciopero oggi, solidarietà con gli operai della ex GKN. Gli stessi lavoratori dello stabilimento di Campi invitano per stamattina alla mobilitazione contro lo svuotamento della fabbrica, anche se la nuova proprietà aveva assicurato che i camion in arrivo servono a portare via solo rifiuti e rottami. Direi che Repubblica mette in evidenza nel suo titolo la risposta solidale dei sindacati di base. Anche questo è un aspetto interessante e credo molto importante e significativo della vicenda, che appunto nei giorni tra venerdì, sabato e domenica, quindi anche nella complicatezza, diciamo, di un fine settimana, visto che le minacce di QF e di Borgomeo erano arrivate, perlomeno avevano preso una forma più compiuta di venerdì 6 durante il fine settimana. I sindacati di base hanno imbastito alla bella e meglio uno sciopero per dare la possibilità ai solidali, quindi altri lavoratori e lavoratrici, di avere la copertura sindacale, come si dice in questi casi, che gli permette di assentarsi dal posto di lavoro e recarsi in modo solidale al presidio di CKN. Non sappiamo, è difficile anche quantificare i numeri di quanti e quante sono riusciti poi in questa velocità, in questa rincorrersi degli avvenimenti, a utilizzare la copertura di sciopero per solidarizzare con CKN, ma è sicuramente, anche se fosse solo un aspetto simbolico, un segnale, direi sicuramente molto importante, sia di solidarietà appunto degli altri sindacati di base, ma sarebbe una solidarietà, diciamo, retorica e simbolica, che sappiamo già c'è, ma un gesto concreto di organizzazione, di messa a disposizione delle proprie risorse, delle proprie possibilità nei confronti di questa vertenza, che credo sicuramente non dobbiamo stare qui, né noi né nessun altro, a fare delle gerarchie tra quali siano le vertenze più importanti e quali meno. Questo è un grande tema anche, diciamo, della sinistra, se vogliamo così, o delle forze antagoniste, anticapitaliste, rivoluzionarie, o che guardano alla trasformazione, cioè quello di gerarchizzare le lotte. È un tema molto discusso, lo è sempre stato e probabilmente sempre lo sarà. Non sono qui appunto a fare gerarchie, però certamente la vertenza della CKN è diventata un catalizzatore, è diventata anche un'occasione per tutti e per tutte per rovesciare i rapporti di forza. L'ho detto esattamente come lo dicono loro da tanto tempo, perché lo ritengo veritiero, questa è la mia personale valutazione delle cose, e quindi credo che lo sciopero tentato e lanciato dai sindacati di base vada proprio in questa direzione, nella direzione di costruire un movimento, ecco, non tanto di fare un gesto solidale, ma di costruire un movimento, che è qualcosa di più che affiancarsi in maniera solidale o di rispondere a una chiamata o a un'altra. Quindi Repubblica ha messo in evidenza questo aspetto, riportando poi anche le dichiarazioni appunto di QF, che secondo loro andavano a ritirare solo rifiuti e rottami. Quali sarebbero questi rifiuti e quali sono questi rottami? Come vi ho detto, andatevi a togliere la curiosità utilizzando le pagine social. Sono i veri e propri semiassi che sono stati già fatti e che sono nei magazzini ex CKN, di cui la fabbrica, ripeto, come hanno detto tante volte, è veramente piena e satura. E questa era Repubblica. Invece La Nazione, sempre del 7, La Nazione forse fa meno supercazzole e già nel titolo riporta quelle che sono poi alla fine tutto sommato sembrate le vere intenzioni della proprietà a tutti. Ex GKN al via lo sgombero, le tute blu fanno muro. Alle 8 scatta lo smobilizzo dei materiali annunciato dalla proprietà. I Cobas proclamano sciopero per supportare i lavoratori. Anche La Nazione ha messo, quantomeno nel sottotitolo, lo sciopero lanciato dai sindacati di base, e nel titolo al via lo sgombero. Quindi, come ho detto, probabilmente accolto con poche parole quelle che sono sembrate le intenzioni vere della proprietà, non tanto andarsi a riprendere i materiali, anche se viene utilizzata questa categoria poi di smobilizzo, che non si capisce esattamente cosa voglia significare, però, diciamo, per chiarire la supercazzola dello smobilizzo dei materiali, ci ha detto nel titolo che è al via lo sgombero. E in effetti, come più volte detto e ribadito, quello che la fabbrica e che QF, la proprietà, sembra cercare come vero obiettivo, al di là di tutte le supercazzole, di tutte le manfrine, di tutte le dichiarazioni pretestuose che vengono fatte continuamente e in modo contingente di fronte ai vari momenti, alle varie prese di posizione e di parola, sembra in effetti che più che reindustrializzare la fabbrica e reindustrializzare GKN, si voglia arrivare a uno sgombero. Le dichiarazioni sono state di Borgomeo sono state proprio contro l'occupazione abusiva, si è diciamo rinfacciato o puntato il dito contro tutto, anche il fumo delle candele, comprese appunto la ristorazione e il bar gestiti nell'illegalità da parte del collettivo di fabbrica, che appunto rispetto alla gravità di quello che succede, rispetto ai posti di lavoro persi, rispetto allo scenario di deindustrializzazione che si paventa, andare a rinfacciare agli operai il fatto che si sono dotati di un bar, di una mensa per mangiare insieme, per bere insieme, passare del tempo e farsi coraggio anche l'un con l'altro, non per stordirsi con gli alcolici o per aprire un ristorante che faccia concorrenza a Ciccio Pennello, ma per appunto stare insieme e creare un'infrastruttura minima che serva alla lotta e alla mobilitazione, direi che è veramente ridicolo e vergognoso. E quindi nonostante tutto mi sembra di poter dire che c'è una sorta di dignità anche da parte della stampa locale, e mi sento di ribadire quello che ho detto già diverse volte lungo questa lunga scia che GKN ha creato anche di notizie e di cronaca, che laddove c'è un soggetto politico, un soggetto anche capace di comunicare i propri contenuti e le proprie vertenze, anche la stampa è meno farfallona, le spara meno grosse e comunque in qualche modo si contiene. Questo mi sembra di poterlo dire, non tanto per fare complimenti alla stampa che ha riportato le notizie in modo non eccessivamente strumentale, non dando spazio solo alla vulgata e alla voce del padrone come spesso inevitabilmente si dice, ma anche controbilanciando la narrazione appunto padronale con quella operaia che non manca mai e che non ha bisogno di interpreti, di traduttori, o non lascia spazio a eccessive proiezioni o a strumentalizzazioni, diciamo così. Quindi anche le notizie tutto sommato sono equilibrate. Fa poi un po' ridere l'articolo della Nazione che ha relegato la notizia in fondo nella cronaca locale, dentro una paginetta titolata "La crisi del lavoro, il lunedì nero di Campi". Poi ci sono gli orari delle farmacie e una pubblicità di una immobiliare. Per fortuna c'è una fotografia di una delle tante manifestazioni di GKN, quantomeno per attirare un po' lo sguardo. Questi erano i giornali del appunto 6 e 7 novembre, come ho detto, e quindi primo giorno, insomma, sono articoli che sono usciti o prima o durante la mattinata, quindi prima che si svolgesse il presidio delle 8 di mattina. Erano evidentemente articoli già preparati che non potevano tenere di conto di quello che sarebbe successo alle 8 del lunedì 7 di novembre, e quindi mi è sembrato necessario raccogliere e guardare anche i giornali del giorno successivo per vedere come hanno commentato quello che è accaduto. Dal Corriere Fiorentino dell'8 di novembre: ex GKN fallisce la smobilitazione, ora faremo le nostre valutazioni, operai davanti ai cancelli, i camion non arrivano, accuse di QF, occupazione illegale. Direi nel titolo c'è secondo me una minima mistificazione: fallisce la smobilitazione, più che fallisce la smobilitazione bisognerebbe rendere merito al presidio, perché non è vero che i camion non arrivano, o perlomeno non è vero del tutto, i camion c'erano, i camion sono stati fermati dalla Digos torno alla fabbrica, c'era anche la mobilitazione di polizia nella zona di Sesto, quindi diciamo che gli apparati erano pronti a colpire, e la mobilitazione degli operai e del territorio che si è stretto ancora una volta intorno a GKN ha fatto in modo che la controparte scegliesse di tornare indietro e fermarsi sull'orlo dello scontro. Questa è evidentemente quello che è accaduto, quello che non lo dico io, ma insomma si ricava da come sono andate le cose, e lo hanno detto chiaramente senza nessun tipo di problema o di vergogna anche gli operai e il collettivo di fabbrica protagonista di questa vertenza. Quindi diciamo come se per il Corriere Fiorentino è come se ci fosse stato un ripensamento, e non mette secondo me sufficientemente in luce quanto questo ripensamento sia stato frutto della mobilitazione. Questo è l'articolo di, come ho detto, del Corriere Fiorentino. C'è una foto di Dario Salvetti che parla al presidio della mattina davanti al GKN, protesta gli operai del collettivo ex GKN ieri mattina davanti all'ingresso dello stabilimento. Ci sono poi alcune dichiarazioni riportate, tra queste anche quella di Nardella, che è abbastanza sibillina e dice: a questo punto sembra alto il rischio che non si arrivi a una conclusione positiva. Insomma, vabbè, si sta un po' di qua, un po' di là, si vuole dare ragione agli operai perché d'altronde sono vittime e non si può puntare troppo il dito, perché sarebbe rischioso anche in termini di produzione e di mantenimento del consenso politico e sociale, ma nello stesso tempo non ci si vuole sbilanciare dall'altra parte più di tanto. La Repubblica dell'8 dice: i camion di QF non si vedono, la tensione resta. Borgomeo parla ancora di occupazione abusiva, la tentazione di mollare. Anche qui si mette in luce quanto i camion non siano arrivati e leggendo solo il titolo, senza poi addentrarsi negli articoli, si potrebbe anche pensare appunto che sia stato un ripensamento della proprietà, magari anche un gesto magnanimo nel paternalismo. E invece torno a dire che non è così. I camion c'erano, erano in qualche modo partiti, c'era la mobilitazione di polizia, e se non è scattato il piano è perché, come hanno detto, la mobilitazione c'era. Hanno voluto, come è stato ribadito, misurare la febbre, cercare di capire se il corpo è vivo o è morto, se è vivo quanto è vivo. Hanno visto che è ancora, la febbre non è scesa, che c'è tensione, che c'è solidarietà, e quindi hanno rinunciato, non c'è stato alcun ripensamento, quindi la situazione resta di mobilitazione permanente. La Nazione, sempre dell'8 di novembre, ex GKN in 300 contro lo sgombero. Borgomeo rinvia tutto e attacca. Maxi presidio ai cancelli, l'imprenditore, stabilimento gestito illegalmente, ora valuteremo il da farsi. Ancora una volta la Nazione usa la parola sgombero, è stato l'unico giornale rispetto a Repubblica e Corriere che non lo hanno utilizzato mai. La Nazione lo mette ancora una volta nel titolo e credo, da questo punto di vista, gli vada reso il merito di aver chiarito e utilizzato parole che sono più chiare, senza supercazzole e mezzi termini, perché quello che QF avrebbe voluto realizzare di fatto è uno sgombero e una smobilitazione del presidio e della lotta operaia, prima ancora e più ancora che del materiale dei cosiddetti rifiuti o rottami da recuperare. Quindi insomma la Nazione è un po' più diretta. Poi c'è un'intervista, diciamo uno spazio lasciato alla politica: fermare i camion, decisione saggia, ma si fa strada la paura dello stallo. Anche politici davanti alla fabbrica, tra questi Fossi annuncia una interrogazione al ministro. L'ex sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, che ha cominciato il suo mandato alla Camera, in qualche modo continua a farsi vivo sul suo territorio rispetto a questa vertenza. Forse è l'unica cosa che gli possiamo ascrivere in maniera meritoria, perché dall'altra parte la sua partenza, cioè la partenza del ragazzo, del Gorinello per Roma e per la Camera, ha lasciato Campi in mano al commissariamento della commissaria prefettizia Grazia La Fauci, quindi è tutto in mano agli uffici. Campi praticamente è un comune senza direzione politica di alcun tipo, e le difficoltà sono e saranno sicuramente alte. Tanto per citarne alcune, l'adesione di Campi, del comune di Campi, all'operazione Multiutility Toscana, di cui abbiamo parlato varie volte, è stata un'adesione di default, che è andata in automatico senza dibattito di alcun genere, e altrettante preoccupazioni le suscita appunto la fase di dibattito pubblico, di consultazione in qualche modo, anche se preliminare, rispetto al vero e proprio iter autorizzativo sul nuovo aeroporto, che prevederebbe, per quello che si è potuto vedere e capire dai documenti in qualche modo messi in pubblico da Toscana Aeroporti, i sorvoli su Campi, soprattutto in fase di atterraggio. E quindi un comune che è senza sindaco, un comune che è senza consiglio comunale, è seriamente è seriamente problematico dal punto di vista della democrazia e della democraticità. Però ecco, Fossi, che è andato a Roma e ormai è un deputato PD alla Camera, torna per solidarizzare con GKL. Questo è stato il flash, insomma, principale flash sui giornali dei giorni della mobilitazione del 7 novembre per GKN contro lo sgombro della fabbrica. Li abbiamo guardati insieme, spero con questo di aver dato un contributo anche della stampa rassegnata, che è il nostro compito, quello di guardare le cronache e farne un bilancio. Abbiamo già parlato veramente tanto, abbiamo letto anche diverse cose, io farei una pausa musicale, poi ci risentiamo con qualcosa di diverso, anche se restiamo nella piana, anche se i problemi del lavoro e delle infrastrutture che sono collegate a questo ci interessano e continueremo a parlarne. Musica.
Usciva più di casa dal 99, l'ansia aveva preso il sopravvento con le paranoie. Nella sua testa lavorare era l'unico modo per non finire ad impazzire dentro un nosocomio. Ivan mi racconta del tempo che non ritornerà, di locali pieni che ospitavano la scena punk. Agli occhi vivi ricordi così attrattivi, una luce talmente immensa che quasi anch'io posso viverli. Eccolo arrivare di notte con le sue scarpe grosse, indossa un paio di Nike, in fondo ancora corre. Conosce bene qual è la sua posizione, produce dei semi assi mentre odia forte il padrone. Ivan con il cappuccio in testa fa la ronda in bicicletta, sembra proprio una staffetta di qualche anno fa. Sopra gli asfaltati, quanti sogni rubati in una fabbrica dismessa che non mollerà.
Oggi come sei grande anche se non te l'hanno detto mai, cappa quei chilometri che ancora tu percorrerai. E me non è ancora finita, quindi sorgiamo per un mondo migliore, nessuno si è più sfruttato. Oggi come sei grande anche se non te l'hanno detto mai, cappa quei chilometri che ancora tu percorrerai. E me non è ancora finita, quindi sorgiamo per un mondo migliore, nessuno si è più sfruttato.
Ivan fa la guida mentre passiamo tra i macchinari, robot in celofanati, pezzi per Fiat e Ferrari. In questa vita, amico mio, non saremo mai pari, ma conosciamo entrambi chi sono i nostri avversari. Ivan non conosce la forza che sprigiono ogni volta, se mi guarda e poi mi dice non ti arrendere. Maledice chi lascia, non si unisce alla lotta, non dà retta a quelle voci chiuse dentro te. Questo presidio eternamente vorrei che durasse, là fuori cosa hanno da offrirmi a parte le carcasse. Sento l'estate tra postazioni e risate, le birre e le pasta asciutte da cui voi non ci spostate. Ivan si ora ha preso coscienza, riconosce i suoi compagni e il senso di appartenenza. Lui che arriva la notte, aspetta il cielo che alpece per riempire sto vuoto che nell'aria più aleggia. Fa
come sei grande anche se non te l'hanno detto mai, cappa quei chilometri che ancora tu percorrerai. E me non è ancora finita, quindi insorgiamo per un mondo migliore, nessuno si è più sfruttato. Oggi come sei grande anche se non te l'hanno detto mai, cappa quei chilometri che ancora tu percorrerai. E me non è ancora finita, quindi insorgiamo per un mondo migliore, nessuno si è più sfruttato.
Oggi come sei grande anche se non te l'hanno detto mai, cappa quei chilometri che ancora tu percorrerai. E me non è ancora finita, quindi insorgiamo che in un mondo migliore nessuno sia più sfruttato. Cicco messa grande anche se non te l'hanno detto mai, cappa quei chilometri che ancora tu percorrerai. E non è ancora finita, quindi insorgiamo che in un mondo migliore nessuno sia più sfruttato.
Eccoci, ciao, si rientra in voce. Abbiamo fatto una pausa musicale con Tenore e Sacatena, Ivan, canzone dedicata alla CKN, un omaggio, come dire, anche obbligato, visto che abbiamo in apertura di trasmissione parlato della vertenza, del presidio, della resistenza ennesima davanti ai cancelli di fronte all'ipotesi di smobilizzo, che poi non si sa esattamente cosa volesse dire, ma insomma un tentativo di sgombero e un ennesimo attacco alla vertenza operaia da parte della nuova, ormai non più tanto nuova, proprietà di Francesco Borgomeo, che ha chiamato la fabbrica QF, sarebbe 4F fiducia nella fabbrica di Firenze, qualcosa del genere, ora scusate se non mi sovviene all'improvviso. Allora, rientrando in voce, salutando eventualmente chi non ci ha sentito fino a qui e la volesse riascoltare, può tranquillamente usare i podcast, li cerca sul nostro sito e al quale accede, arriva tranquillamente cercando Radio Wombat senza neanche Firenze, non serve neanche Firenze, e qualunque motore di ricerca vi porta al sito della nostra radio, dai podcast, la riscaricate e la riascoltate. Questo lo potete fare chiaramente sia con questa trasmissione, sia con tutte le altre della stampa riassegnata, sia con le altre trasmissioni che danno vita e animano la nostra amata Tana del Wombat, per citare la Tana delle Tigri, che qualcuno di voi un po' attempato ricorderà, essendo un riferimento al cartone animato dell'uomo tigre che ci faceva sognare in tanti e in tante. Detto questo, avevamo per certi aspetti fatto i complimenti alla cronaca locale, alla stampa, ai giornali, per come sono riusciti a non fare eccessivamente schifo nel commentare i giorni del, insomma, questi giorni della CKN di cui si è parlato, merito che, come ho detto, attribuisco non tanto alla buona fede e alla capacità della stampa di rendere di conto della complessità della situazione, ma piuttosto alla presenza anche come soggetto politico e comunicativo del collettivo di fabbrica e di tutte le realtà e i singoli che lo sostengono, per cui quando i contenuti sono comunicati in maniera abbastanza esplicita, chiara e anche martellante da se stessi, più difficili sono le strumentalizzazioni di stampa. E quindi, insomma, ora per riequilibrare il fare poggio e buca e fare pari, da questi relativi, come ho detto, complimenti, ora passiamo invece a guardare un'altra cosa sulla quale la stampa ha invece dato prova del peggior servilismo e del lavoro che continua a fare e che fa non da ora, ma probabilmente negli ultimi anni, e forse lo vedremo intensificarsi anche nei prossimi mesi: filo governatività della comunicazione e di accanimento vero e proprio nei confronti delle realtà di base e dell'auto-organizzazione sociale e popolare, intesa nel senso più ampio del termine. Di auto-organizzazione sociale e popolare si parlava non a caso 20 anni fa, quando di questi tempi si non più si organizzava, ma di fatto si svolgeva il Social Forum europeo del 2002, che, come in tanti ricorderanno, magari eravamo anche propriamente presenti, se non addirittura protagonisti o comunque coinvolti, e abbiamo o avete partecipato ad alcune di queste attività in una kermesse, in una serie di appuntamenti anche complesse e complicate, alcuni si sovrapponevano per orari o avevano sedi che non permettevano una fruizione allargata di tutto, insomma, quindi come eventi e iniziative di questo genere così grandi rischiano di essere poi anche caotiche e difficilmente partecipate e partecipabili nella loro complessità, ma insomma in molti e in molte probabilmente c'eravamo o avreste voluto esserci. E nel ricordo di queste giornate ho aspettato fino a qui per vedere cosa avrebbero detto, e andando a guardare un attimo i principali giornali di questi giorni non possiamo che notare come la narrazione, o meglio il ricordo o la rinarrazione di questi eventi, sia per lo più legata alle vicende dell'ordine pubblico. La cosa, ripeto, non stupisce, perché evidentemente risponde a delle necessità presenti. Non sto qui a fare nessun tipo di, come dire, di ragionamento storiografico, ma lo sappiamo e è un dato che si riguarda al passato per rispondere ai problemi del presente. Quindi se noi forze auto-organizzate, popolari e dal basso, guardiamo oggi alla ricorrenza, all'anniversario di quel Social Forum europeo del 2002 che si svolgeva a Firenze a novembre, ci guardiamo per parlare del presente, e quindi non potremmo che ricordare la manifestazione faticosissima ma comunque importante e significativa che alcune forze negoziarono, insomma, e anche in modo non scontato all'interno del forum europeo, per realizzare contro la guerra, contro quindi le servitù militari, le basi militari, e portarono, anche se il Social Forum si svolgeva a Firenze, la manifestazione contro Camp Derby e la base americana, che è appunto a Camp Derby, quindi diciamo vicino Pisa, comunque sempre in Toscana. Ricorderemo il corteo, ricorderemo il fatto che non si voleva dimenticare Genova, e molte forze e molti soggetti e molte realtà presenti in quel Social Forum europeo leggevano e vivevano quell'appuntamento non in rottura o in discontinuità con quello che era accaduto a Genova e quella che era stata la grande manifestazione di Genova, ma assolutamente in continuità e come una naturale estensione e un momento anche per continuare a non dimenticare quella che era la macchina repressiva che aveva colpito a Genova e che a caldo durante i mesi, il periodo del Social Forum, ancora non aveva lasciato sul tappeto sentenze o condanne, ma faceva intravedere le prospettive che ci sarebbero state e che sarebbero state anche propriamente di questo tipo. Quindi il caso giudiziario, il maxi processo, le grandi condanne e poi tutto quello che ne è conseguito e che ora non sto a farla lunga, perché invece vorrei guardare questi giornali che, come ho detto, riguardando al passato, ricercano quello che evidentemente gli fa più comodo e gli interessa per parlare del presente. Un presente che sappiamo sarà molto probabilmente caratterizzato dall'acuirsi di tante contraddizioni, contraddizioni di cui nel 2002 si intravedeva l'esito, non si poteva prevedere la tempistica, le modalità con cui si sarebbero svolte e con cui sarebbero avvenute, ma potevamo tranquillamente prevedere, e infatti lo dicevamo, che la catastrofe ambientale era già avviata, che si sarebbe presentata e che, diciamo tra virgolette, la natura avrebbe presentato il conto presto o tardi che fosse stato, ed oggi ce lo sta presentando. Ancora io lo dico perché l'ho detto la settimana scorsa, faccio la trasmissione in casa e la sto facendo in maniche corte, non ho l'andropausa e non ho una casa particolarmente efficiente dal punto di vista energetico, è semplicemente che c'è il sole come fosse maggio e è ancora un grande caldo. Non lo dico io, anche fosse una percezione personale, si sa che è uscito, insomma, ufficialmente che abbiamo passato orora l'ottobre più caldo di sempre, sia la nostra regione che il nostro paese, e ancor di più nello specifico nelle regioni dell'Italia del Nord e di più in quella che è l'Europa continentale, quindi l'Austria, la Germania, la Svizzera, l'arco alpino che sta subendo uno sconvolgimento pazzesco. Insomma, se le giornate di sole a ottobre o a settembre in città o in zone come Firenze non ci tutto sommato non ci stordiscono dal punto di vista della percezione, il caldo che stanno vivendo nell'arco alpino è invece effettivamente un dato assolutamente impressionante, e anche impressionante dal punto di vista percettivo. Quindi insomma la natura ci avrebbe presentato il conto e lo sta facendo. Le diseguaglianze sapevamo che si sarebbero acuite, cioè le diseguaglianze sociali e di classe. Oggi siamo a dei livelli veramente pazzeschi, gli stipendi dei dirigenti sono centinaia di volte superiori a quelle dei lavoratori, si propongono paghe da miseria nella gran parte dei settori lavorativi. Pensiamo solo a una città come Firenze, che appena uscita dal Covid si lamentava per l'incapacità di trovare personale per i ristoranti e per l'indotto turistico ricettivo alberghiero, quando sappiamo, è esperienza comune, che le paghe in questo settore sono tremendamente basse e precarie. Abbiamo parlato in queste settimane dei riders, del problema del lavoro a cottimo che si diffonde, delle piattaforme, della gig o gig economy che sia, e quindi erano tutti fenomeni che quel movimento aveva già intravisto, già messo in luce, e non solo, ma si preparava in qualche modo a dare battaglia e ad allargare il fronte della protesta. Evidentemente quello che era un obiettivo di allora, cioè stroncare quei movimenti, non dico un movimento perché forse è scorretto, per la poliedricità che aveva, mettiamola così, e per la sua caratteristica plurale, caratteristica che lo aveva reso celebre e importante e significativo, per altri versi è anche forse la caratteristica che con più difficoltà si è cercato di superare senza riuscirci, e questo è stato poi la morte, la fine di quel movimento, il suo esaurimento storico ne è stato la conseguenza delle difficoltà non superate. Ma dal nostro punto di vista quello era l'importante, invece da loro il loro punto di vista era quello di schiacciarlo, smobilitarlo con tutti i mezzi, a Genova con la repressione, fino anche ai colpi di pistola su Carlo Giuliani, che come dico sempre quando ne parlo, non furono gli unici sparati contro i manifestanti. Bossoli e altri colpi di pistola sono stati esplosi e i bossoli sono stati ritrovati in altre parti della città, a dimostrazione definitiva che forse il morto è stato trovato in piazza Limonda, via Tolemaide, ma non solo lì era stato cercato. E comunque quelli erano stati gli strumenti, ma tanti altri ne sono stati usati, compreso il lavoro della politica, comprese le narrazioni tossiche. Ed oggi sui giornali quella che va in scena, dal mio punto di vista, è una narrazione assolutamente tossica, scivolosa e ambigua. Da una parte perché non si censura il fenomeno, ma nello stesso tempo evidentemente si punta a normalizzarlo. La normalizzazione di questo ricordo del social forum è fatta attraverso la messa in evidenza del ruolo salvifico di quello che è stato gli apparati dello Stato, che allora furono affidati al prefetto Serra, ad un ruolo eccessivo e spropositato nell'organizzazione di questo evento del Social Forum Europeo, che viene attribuito alla CGIL di allora, di Alessio Gramolati, non perché era una sua proprietà, ma perché ne era il portavoce, diciamo, e uno dei principali leader, e riportando quel dibattito sul terreno e sul binario dell'ordine pubblico, di quello che nel modello di gestione dell'ordine pubblico ha funzionato o non ha funzionato, come appunto se una manifestazione, se un fenomeno di protesta, se un movimento o più movimenti che puntano alla trasformazione della società si potessero e si dovessero misurare solo dal punto di vista della capacità di gestirli dentro una città, di evitare che ci siano dei danni e di impedire che questi movimenti possano interferire con i flussi di merci, di capitali e con le realtà che di questi flussi di merci e di capitali sono non solo simbolo, ma sono anche snodi concreti. Questo è il tentativo che viene fatto sui giornali e viene fatto così. Firenze Cronaca, dal giornale dalla Repubblica del lunedì 7 di novembre, Achille Serra a 20 anni dal grande corteo, ricordo la faccia degli anarchici quando videro il servizio d'ordine dei portuali di Livorno. Il sindacalista Gramolati, creammo un vero modello. Il prefetto e il social forum, il governo pressava, fu dura. Ecco che, insomma, come vi ho detto, si dà la parola e si guarda quello che ha fatto il sindacalista della CGIL Alessio Gramolati e il prefetto Achille Serra. Tra l'altro, la citazione di Gramolati riportata sotto quella di Serra, creammo un vero modello, quindi parla al plurale, messa sotto a quella di Serra, sembra in effetti che questo modello, ammesso e non concesso che ci sia stato, lo abbiano creato insieme al prefetto. Quindi anche se poi Gramolati magari nella sua frase, nella sua affermazione, si voleva riferire a un complesso di forze di ben altro tenore, anche se lo dobbiamo dire per verità storica che la CGIL in quel momento e anche in altri momenti con le prefetture ci ha collaborato e ci collabora e come, ma ammesso e non concesso che Gramolati si riferisse a una collaborazione con le questure e con la prefettura, In questo caso e sulla pagina del giornale riportata così sembra proprio che parli di una collaborazione con la questura. Dall'altra parte le dichiarazioni di Serra, quindi diciamo il ricordo del social forum è affidato in primis alle parole del prefetto, come se il social forum a Firenze l'avesse voluto, organizzato la prefettura, lo Stato o la questura che questi rappresentano sul territorio. E poi a ulteriormente, insomma, appesantire questo ruolo che viene attribuito a queste due forze e a questi due personaggi che le rappresentano, l'articolo è corredato da una foto di un pezzo, diciamo, del corteo che si svolse sui viali nel novembre del 2002 e sotto c'è i protagonisti, il sindacalista Alessio Gramolati, foto nel cerchietto, e il prefetto Achille Serra, foto nel cerchietto. Gli fa da contraltare, o meglio, rafforza anche il Corriere Fiorentino questo tipo di versione di narrazione dei fatti, perché nel numero e nel giornale del 6 di novembre del Corriere si apre e si legge un doppio paginone: Social Forum 20 anni fa, mezzo mondo a Firenze, 1 milione in corteo e la grande paura passò. Sotto alcune foto, E poi sotto i contestatori offrirono caffè agli agenti, lì ho capito che avevamo vinto la sfida. Ovviamente a parlare è sempre il prefetto Serra, che infatti nel sottotitolo Serra e la sicurezza impeccabile. Zeffirelli mi scrisse, riconobbe di aver sbagliato. Il riferimento è alla, diciamo, polemica o scontro ideologico politico sulla gestione della manifestazione, che vide personaggi come Oriana Fallaci, Zeffirelli e gran parte della destra, del centrodestra, ma ovviamente non da solo, anche il centro-sinistra e molti settori si distinsero nel tentativo di creare una gestione ordinista della città. E quindi, se, diciamo, Serra e Zeffirelli, a un certo punto Zeffirelli scrisse a Serra: ho sbagliato, avevi ragione te, perché invece Serra si vanta di aver compreso che quella manifestazione, a differenza di Genova o di altri momenti di contestazione, non avrebbe portato con sé un carico di devastazione urbana tale da giustificare una gestione dell'ordine pubblico più aggressiva, più provocatoria, più probabilmente anche violenta, che molti settori chiedevano per gestire l'ordine pubblico in quei giorni. E infatti, nell'altra pagina, a fianco, alla stessa altezza di quest'articolo, io, la Fallaci e gli altri, fu sacrosanta la nostra battaglia in difesa della città. Mazzoni, c'è poco da celebrare, ma ringrazio il forum per l'amicizia con Oriana. Qui addirittura si va a cercare quello che allora era il direttore del Giornale della Toscana, che appunto non si vergogna di ribadire quelle che erano le stesse posizioni di allora, che ovviamente se il forum a Firenze e in nessun'altra parte del mondo non ci fosse stato, per lui era meglio. Ritiene, come riteneva allora, che ci fossero idee antioccidentali e anticapitaliste, che sono vera follia ed eresia ideologica, che non avrebbero dovuto trovare nessun tipo di spazio, e rivendica la battaglia per la città. Il Corriere riporta una foto di repertorio, in molti e in molti lo ricorderete, che gran parte nel centro della città, ma non solo, anche in alcuni luoghi significativi sui viali, furono messe delle lastre di acciaio o ferro che fossero, o in altre ancora di legno con tubi innocenti che le reggevano, a schermare le vetrine, a proteggere secondo loro quelle che erano appunto i luoghi simbolici eventualmente di contestazioni, aggressioni, attacchi che i manifestanti avrebbero secondo loro dovuto per forza fare, perché questo è il portato di ogni manifestazione. E quindi si rivendicano di aver difeso la città dai manifestanti e dalla violenza delle manifestazioni. Questo è quello di cui parlano in molti di voi, soprattutto se sono fiorentini storici, fiorentine storiche, se hanno un legame e un radicamento nella città che gli permette di avere anche delle relazioni sociali, ricorderete come questo fosse praticamente l'unico aspetto sul quale giravano le discussioni intorno alla manifestazione che si sarebbe dovuta tenere a Firenze. Vi ricorderete come ci fu anche una mobilitazione tra i calcianti storici nelle associazioni, nelle polisportive, per mettere a disposizione dei corpi nerboruti a difesa della città, dei monumenti storici, di luoghi simboli e significativi, e quindi un grande dispiegamento di mezzi ed energia per impedire che Firenze fosse devastata dai Black Bloc, insomma, detto sinteticamente, perché i Black Bloc erano ormai in quella fase lì, a seguito delle manifestazioni di Genova, erano il Bau Bau, erano lo spauracchio, erano il nemico pubblico numero uno, purtroppo non solo degli apparati dello Stato, ma diventarono il nemico, anche il nemico interno, da parte di molti settori di movimento, che attribuirono a questi fantomatici Black Bloc, di cui poi non si è mai ben capito chi fossero e se fossero davvero qualcuno, quanto contavano dentro le manifestazioni, gli si attribuì tutte quante le responsabilità e passò la narrazione del movimento infiltrato da questi Black Bloc, che quindi rovinarono tutto, a invece alle forze moderate, che avrebbero senza di loro gestito la situazione in maniera intelligente e, chissà, secondo loro, forse secondo i loro calcoli, anche fatto crescere un movimento. Evidentemente le problematiche sono più grosse di così, non è facilmente risolvibile e non si bypassa con queste semplificazioni le difficoltà che i movimenti di opinione hanno nel poi passare a movimenti reali di contestazione e opposizione alle politiche di guerra, alle politiche di privatizzazione, alle politiche di devastazione ambientale, se no non si spiegherebbe come mai movimenti anche molto ampi, come fu d'altronde anche quello di Genova e che arrivò e dette vita poi al Social Forum Europeo, poi invece cambiamenti non ne ottengono e dopo 20 anni quello che si raccoglie non sono vittorie e frutti, ma invece si confermano i dubbi, le problematiche e le contraddizioni che lo sviluppo capitalistico poneva allora e che, non essendo riusciti a risolverle, siamo ancora qui a parlarne. Siamo qui a parlarne noi, come ho detto io l'ho fatto senza l'intenzione di andare a ricordare questo social forum e questi appuntamenti in modo né organico né approfondito. Ci sono molti appuntamenti che si sono svolti in città, si svolgono durante il fine settimana e ognuno di voi può cercarli, guardarli e partecipare. Volevo invece e ho voluto concentrarmi su questa narrazione ordinista che i giornali hanno dato della manifestazione e dei giorni del Social Forum, che è non solo falsa nell'attribuire responsabilità e ruoli eccessivi rispetto a quelli che hanno avuto in realtà sia a Gramolati che al prefetto Serra, ma soprattutto, ecco, tenere e mantenere il ricordo di quel movimento e di quella manifestazione solo dentro i binari del modello di gestione dell'ordine pubblico. Credo che i problemi che quel movimento poneva, e l'ho detto 10 volte, lo ridico, c'erano allora, ci sono oggi, e non sarà questione di quanti vetri si possono trovare per terra avendo rotto una vetrina, ma dall'altra parte non sarà neanche evitando con ogni mezzo necessario, con sforzi incredibili, che i vetri vengano rotti, che un mondo migliore e necessario potremmo trovarlo e costruirlo. Quindi basta di utilizzare continuamente il frame della violenza e delle manifestazioni violente per cogliere i fenomeni e cerchiamo di analizzarli in maniera un pochino meno ideologica, perché questo è più che ideologico, addirittura è dogmatico, e guardiamoli per quello che sono. Direi basta, c'è anche degli articoli sulla Nazione, ma insomma ho già detto abbastanza e sarebbe inutile fare doppioni e triploni di cose e questioni che sono già emerse e sviscerate. Guardando l'orologio, a dirla tutta, avremo quasi 5 minuti prima dell'ora di trasmissione che è dedicata dal nostro palinsesto alla stampa rassegnata. La potremmo sfruttare per qualcos'altro, ma guardate, stupendovi, visto che arrivo quasi sempre al 59esimo minuto, stavolta mi fermo un po' prima per evitare di aprire altri capitoli senza riuscire a chiuderli in maniera che quantomeno a me sembrerebbe esaustiva. Questa settimana insomma ci siamo dedicati a guardare le cronache sulla CKN e a guardare a fianco, perché poi in fondo erano i giornali del 7, 8, 6 di novembre, quello che è stato detto sui social forum, senza cercare particolare coerenza della trasmissione. Però le riflessioni che abbiamo fatto in chiusura su questa narrazione dentro la cornice ordinista e dentro il tentativo di inquadrare solo sotto la lente distorcente dell'ordine pubblico fenomeni di antagonismo e di scontro e conflitto sociale, la dobbiamo tenere sullo sfondo, perché prima o poi torneranno utili questi tipi di lettura dei fenomeni anche nel caso di CKN o di altri movimenti, quando saranno costretti dall'acuirsi delle contraddizioni a scendere anche sul terreno delle occupazioni, della resistenza agli sgomberi, dell'opposizione alle forze di polizia, con cui questo governo evidentemente va a nozze, va a letto, va in vacanza e è disposto a dargli mano libera e carta bianca, non solo contro i rave, ma come abbiamo detto anche in questo caso, contro tutti i fenomeni di auto-organizzazione sociale e politica. Direi che ci siamo davvero, vi do un salutone, un caldo abbraccio e ci sentiamo la prossima settimana dalla stampa rassegnata. Ciao!